Bene, 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 siamo sempre con voi nel pomeriggio di Tiembo Radio Maracanà. Allora, Marco Piccari e Stefano Impallomeni in studio. Stefano, intanto vado a ricomporre anche coloro che sono in collegamento con noi. Stanno votando quel giochino, quel che ha lanciato Luca Calamai e che ancora voi dovete votare, Nick, poi lo faremo votare prossimamente. Però mettono al primo posto tra gli ultimi quattro attaccanti del Napoli. Abbiamo chiesto di fare una graduatoria tra Cavani, Higuaín, Osimhen e Mertens. Arrivano tanti voti. Ma attenzione, Cavani viene spesso messo al primo posto. Cavani, Higuaín, Osimhen e Mertens, ad esempio. Poi un altro scrive al 331-8200-213. Ragazzi, Cavani in tre anni ha più gol che Ronaldo in tre anni in Italia. Cavani merita grande considerazione. Poi Cavani, Mertens, Osimhen, Higuaín, scrive un altro ascoltatore. Ci stiamo...
Higuaín, quarto.
Addirittura il quarto. Pipita. Il Pipita quarto. Adesso voglio chiederlo. Ci hai pensato?
Sì,
tra
sì.
Poco?
Sì,
allora aspetta, ricomponiamo lo studio un attimo. C'è Daniele Garbo, ciao Dani, ben trovato di nuovo.
Di nuovo, eccoci.
Ecco, c'è Antonio Paganin, sbocciato, ma c'è. Tu metteresti Lautaro davanti a tutti dopo il gol di ieri?
Assolutamente sì, dopo l'urlo di ieri, sì, sicuro.
Allora, con noi, perché poi vogliamo affrontare anche un attimo il tema Zaniolo, però voglio anche una risposta su questi quattro straordinari attaccanti, direttamente da tutto Mercato Web. Raimondo De Magistris, ciao Raimondo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio.
Ciao Raimondo.
Allora, votiamo un attimo questo giochino che abbiamo lanciato, perché abbiamo lasciato tempo. Dai, poi andiamo a Zaniolo, però dai, Stefano, dammi i tuoi quattro, la graduatoria.
Allora, io bilancio tra numeri, perché i numeri sono importanti, e secondo me come giocatori, proprio come interpretazione del ruolo. Allora, Higuaín, Cavani e Osimhen, Mertens. Cioè, Mertens è vero che è nella storia, però voglio dire come interpretazione del ruolo, questa è una classifica.
Quindi metti Higuaín al primo posto.
Pipita, sì.
Sì. Allora, rimani. Daniele Garbo.
Higuaín, Mertens, Osimhen, Cavani. Con la sensazione che Osimhen possa diventare più forte di tutti, però, in futuro.
Ok, quindi metti al terzo posto, però tu metti Osimhen. Dunque, vado da Antonio Paganin. Antonio?
Higuaín, Osimhen, perché in proiezione diventerà il più forte, penso, in assoluto. Mertens e Cavani, perché Mertens davanti a Cavani, perché per non essere un centravanti ha avuto dei numeri incredibili ed è stata la vera forza del Napoli di Sarri.
Raimondo De Magistris.
Allora, se penso in relazione al Napoli e a quello che hanno fatto al Napoli, io metto Cavani al primo posto. E poi Osimhen, che però secondo me, insomma, continuando così questa stagione ha ottime possibilità di sorpassarlo. Higuaín e poi Mertens.
Mertens. E Cavani, ragazzi, è molto gettonato.
Cavani fu davvero l'elemento di svolta, secondo me, del Napoli De Laurentiis.
Sì, cioè, ma noi anche facendo questa classifica dobbiamo considerare, adesso vediamo un Napoli che probabilmente vincerà, allora siamo condizionati. Mertens è stato il marcatore, diciamo, più prolifico della storia del Napoli, siamo condizionati. Io l'ho fatta la premessa.
In quanti anni Mertens ha
raggiunto? No, ma infatti, però insomma ci stiamo dimenticando del Pipita. Cavani,
parliamo di quattro.
Cioè, Cavani e Higuaín, questo aspetto, Cavani come Spalletti.
Cavani ha fatto il primo anno 26 gol, il secondo 23, il terzo 29, ti sto parlando di Serie A, totale ne ha fatti 104.
Sì, ma al di là dei gol, Marco, come giocatore proprio.
Sì,
come...
sì, no, ma infatti guardate, io non credevo, Cavani viene molto votato tra i primi
Cavani
posti.
Fortissimo.
No, quindi, va bene, mi piace questo giochino, continuate, potete votare naturalmente qui in diretta al 331-8200-213, tra questi quattro ultimi attaccanti del Napoli, fate la vostra graduatoria, ricordo ancora i nomi, Osimhen, Cavani, Higuaín e Mertens, sondaggio che tra poco trovate anche sui nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. Raimondo, parto da te, situazione Zaniolo, fotografia del momento, poi voglio sentire anche un po' il pensiero dei nostri qui in studio. Raimondo.
Allora, partiamo dallo stato dell'arte, della trattativa. Zaniolo ha di fatto accettato la possibilità di andare al Galatasaray a Istanbul nel pomeriggio di ieri, concordando grosso modo i termini personali, 3 milioni a stagione fino al 2027, con una clausola risolutoria, passaggio fondamentale per il sì del giocatore, tra i 30 e i 35 milioni di euro da inserire nel contratto già a partire dalla prossima estate. perché questa clausola permetterebbe a Zaniolo in estate di fatto di liberarsi a favore del Milan o di qualsiasi club più importante che vorrà acquistarlo. Ora però c'è da definire l'accordo tra le due società, tra il Galatasaray e la Roma. Il Galatasaray ha presentato una proposta nella serata di ieri da 15 milioni di euro più bonus a superare il muro dei 20. La Roma stamattina, pur non entrando nel merito dei numeri, ha fatto sapere che poi in nottata il Fenerbahce è anche rilanciato su questa, rispetto a questa cifra. Il Fenerbahce che nel frattempo sta anche trattando Fabio Borini, che sta facendo molto bene nel Fatica Ragumruk di Andrea Pirlo, ma insomma c'è anche il Fenerbahce. Adesso la Roma si aspetta un rilancio del Galatasaray per chiudere questa trattativa. Perché se lo aspetta? Perché di fatto Zaniolo oggi ha l'accordo col Galatasaray, ha già sentito diversi giocatori che militavano in Serie A fino a poche settimane, pochi mesi fa, penso a Torreira, penso a Mertens, e insomma oggi ha scelto il Galatasaray, quindi si aspetta un rilancio da parte del Gala per chiudere questa operazione.
E Raimondo, una cosa, la clausola è già stata fissata?
La clausola ne stanno parlando,
okay.
Zaniolo vorrebbe inserirla a una cifra non superiore ai 30 milioni di euro. E il Galatasaray ha chiesto di inserirla a 35, ma insomma io credo che se poi Roma e il Galatasaray concorderanno i termini del trasferimento, si troverà facilmente un accordo tra una clausola di 30 e una clausola di 35, magari a metà strada, ma insomma le parti anche su questo sono molto vicine.
Ma Raimondo, chiedo, poi faccio un giro con gli ospiti, però ti volevo chiedere una cosa, sa un po' di parcheggio per poi ritornare in Italia e magari dico Milan?
Sa molto di parcheggio, molto di parcheggio. È una soluzione per giocare questi 5 mesi, perché lo sappiamo che insomma il rischio di restare fuori rosa fino al termine della stagione è molto concreto, con tutto quello che questo ne consegue. Insomma, andando in Turchia giochi 4-5 mesi, tendenzialmente segni, perché insomma in Turchia è un buon campionato, ma insomma il vice capocannoniere è Borini, il capocannoniere è Nervalenza, cioè buoni giocatori, ma insomma nulla di eccezionale, con la consapevolezza che poi facendo bene in Turchia tendenzialmente in estate per una cifra congrua puoi liberarti a favore di quei club che magari a gennaio non l'hanno potuto acquistare, penso al Milan, ma sicuramente in estate possono muoversi in maniera diversa, e se la clausola risolutoria è una clausola abbordabile, sicuramente questa poi in estate sarà trattativa possibile.
Che ne pensate? Facciamo un giro anche a voi, visto che ci ha fatto il quadro un attimo Raimondo, giusta soluzione, giusta per il giocatore, per la Roma, ditemi un po' la vostra. Stefano, parto da te.
Si prospettava uno Zaniolo fermo fino a giugno, quindi è l'ultimo treno che può prendere al volo. Bisogna vedere se la Roma si accontenterà di queste cifre che ha detto Raimondo. Insomma, io ho sentito parlare di 15 più 7 di bonus, 22. Galatasaray fissando una clausola accessoria a 30-35 farebbe una plusvalenza, anche se in questo momento citare la plusvalenza non è esatto, però reale, di 10 milioni. Quindi si presterebbe Galatasaray all'obiettivo di Zaniolo? Cioè, non lo so, questo è un po' stride. Cioè, io compro un giocatore, poi la clausola, so che quello vuole andare via a giugno, perché lui vuole andare al Milan. Mi sembra di capire, come hai detto te, un parcheggio per andare al Milan a giugno. Quindi Galatasaray non ci deve rimettere i soldi, lo compro e lo rivendo. Cioè, sa benissimo che il Milan... Ma il Milan poi farà questo tipo di sacrificio? Cioè, è tutto molto rischioso. La Roma è quella che rischia di meno in questo, perché il giocatore si è trovato in un vicolo cieco. Mi sembra un po' una mossa di disperazione, però mi sembra una storia finita. Cioè, difficilmente ricucibile anche a livello ambientale. Mi sembra un giocatore ormai fuori, al di là dal punto di vista del progetto, proprio fuori dalla Roma. E la Roma però deve monetizzare. Quindi gli può andare incontro, a non prendere quei 27 rotti. Ci può rimettere 5 milioni, però insomma alla fine devi tagliare questo cordone ombelicale, questa corda, e poi bisogna vedere. Cioè, però la mia domanda, cioè la mia domanda è che non lo so, cioè tu vai al Galatasaray e al Galatasaray sanno che tu non vai là perché è una tappa, no? È una sponda per poi ritornare in Italia.
Questo ci può stare come osservazione.
Il discorso è questo qua: se il Milan veramente garantisce, guarda, fatti mettere una clausola a 30 milioni e poi ti compro io. Però se è 35, se poi la clausola la fa col Galatasaray, cioè nel senso che Mi sembra un percorso abbastanza così incerto, però Zaniolo deve, è un giocatore anche della nazionale, non può perdere un altro anno, cioè sei mesi sarebbero devastanti, fermo sarebbero devastanti per lui.
Daniele Garbo.
Ma io mando un caloroso in bocca al lupo a Galatasaray, vi leggo il messaggio che mi ha mandato un amico, tanto per drammatizzare un po', alleggerire l'atmosfera. Dice: in estate Zaniolo vuole la Juve, meno 15 di penalizzazione a rischio B. A gennaio vuole il Milan, 2 punti in 5 partite e poi dalla Coppa Italia. A febbraio tende la mano alla Roma, 2 ore dopo la Roma esce dalla Coppa Italia.
Vabbè, non è carino,
non è finita, non è finita. Vabbè. Tratta con Galatasaray, magnitudo 7.9 in Turchia.
Vabbè, dai, un po' cattivo.
Un amico, romanista, dice diamola a Lazio subito, per drammatizzare un po'. No, al di là di questo, io come ha detto giustamente Stefano, io credo che sia un'operazione dai contorni abbastanza misteriosi. La Roma è quella che rischia meno, perché l'esigenza della Roma a questo punto è chiaramente quella di liberarsi del giocatore, di portare a casa un po' di soldi, perché il rischio è addirittura di non portare a casa nulla fra un anno, e quindi fa bene la Roma a cederlo a 21-22, quello che sarà. Poi vedremo se andrà al Milan, perché poi da qui a 6 mesi può succedere di tutto, voglio dire. E può darsi pure che il prezzo sia alto, può darsi che sia giusto, può darsi che sia basso. Nessuno lo sa, perché purtroppo Zaniolo non abbiamo ancora capito che tipo di giocatore sia.
Antonio Paganin.
Beh, trovo strano che venga parcheggiato e il Milan, allora perché non se l'è preso adesso? Se la cifra è quella, bastava semplicemente andare dalla Roma e dire ok, facciamo con delle clausole già fisse per l'importo che vuoi e lo prendo già subito. Lo trovo un po' complicato. Secondo me è più una speranza del giocatore che un reale interessamento di qualche club, anche se magari penso la gente si sarà mosso, ma la vedo un po' complicata, anche perché lui si porta in questo momento dietro un bagaglio di un giocatore complicato, mica semplice da gestire. Lo porti dentro un ambiente e se poi dopo ti ritrovi il giocatore che ha creato problemi alla Roma, cosa fai? Non vedo, cioè, facciamo il giochino, dove lo vedi? Al Milan con uno spogliatoio che da quel punto di vista lì ha degli equilibri, adesso gli dà dei problemi tecnici, però che è già ben strutturato. All'Inter non ce lo vedo, alla Juve faccio un po' fatica, al Napoli men che meno, per cui facciamo presto un pochino a fare due conti di dove potrebbe eventualmente essere più utile alla causa. In questo momento faccio fatica a collocarlo.
Qualcuno ci scrive, Raimondo, dice: ma la domanda è, il Milan spenderebbe 35 milioni poi per Zaniolo? E soprattutto il Galatasaray il prossimo anno farà quello, la Champions, Milan e la Juventus? Domanda.
Ha ragione Antonio, allora perché Milano lo prende a 21? Perché probabilmente in questo momento non hai soldi, spera di averli a giugno probabilmente, questo potrebbe essere la questione.
Raimondo?
Sì, ma sono domande legittime, però sai, è meglio giocare al Galatasaray piuttosto che non giocare, anche in termini di valore di mercato, perché insomma se il Milan magari in estate ha dei dubbi, però se segna in Turchia, fa bene in Turchia, magari resta comunque un nome appetibile anche a certe cifre. E se resta in panchina fino al prossimo agosto, e poi il Milan che già aveva dei dubbi a gennaio sul tipo di giocatore da inserire in rosa, poi se lo inserisci dopo 7-8 mesi di inattività, quelle perplessità aumentano inevitabilmente. Quindi ciò che è tutto lì, il Milan a gennaio questa operazione non poteva farlo, perché il Milan a gennaio poteva solo prenderlo in prestito. Maldini ci ha anche provato a parlare, a dialogare con la proprietà.
Che proposta
americana
era quella del Milan? La ricordiamo, Raimondo, così per...
Era un prestito oneroso con diritto di riscatto. Quindi il Milan banalmente metteva sul piatto 2, 3, 4 milioni al massimo per Niccolò Zaniolo con un diritto di riscatto libero. Insomma, per la Roma quelle non erano condizioni. Il Galatasaray comunque sul piatto, insomma, mette circa 20 milioni, anche qualcosa in più, bonus compresi. Quindi sono condizioni diverse. Poi certo sono condizioni molto diverse rispetto a quelle che la Roma sperava di ottenere, e anche qui c'è da discutere sulla gestione della Roma. Questo è un giocatore che dopo il gol in finale di Conference la Roma valutava tra i 50 e i 60 milioni, oggi va via 15 più bonus. Però tornando al Milan, sicuramente in estate il Milan potrà fare questo tipo di operazione. Poi non sappiamo oggi se il Milan sceglierà Zaniolo, questo dipenderà da tante dinamiche. A gennaio però questa operazione il Milan non poteva farla, era solo un prestito, da qui appunto la decisione di andare in Turchia, poi da capire se i club trovano l'accordo.
Ok, aspetta, c'è una domanda per te, penso, da Daniele. Vai, Daniele.
No, Raimondo, scusami, ma adesso noi facciamo delle considerazioni in questo momento, ma a giugno siamo sicuri che il Milan avrà i soldi per acquistare Zaniolo? Perché se il Milan non va in Champions League, come in questo momento appare possibile, se non addirittura probabile, dove li trova i soldi per pagare Zaniolo 35 milioni di euro? Non avrai neppure i soldi, giusto, cioè, non avrai pure le lacrime per piangere, perché se non va in Champions c'è un fallimento totale il Milan, eh?
Sono d'accordo con te, ma non è scontato che il Milan poi a giugno si presenti con questa, con questa offerta.
Magari vende Leao, ragazzi.
Magari perde Leao e punta su Zaniolo, o magari individua un altro obiettivo in maniera molto più banale. Certo. Con una clausola da 30 milioni, se fai bene in Turchia, magari non si fa avanti il Milan, ma non so, si fa avanti il Tottenham in estate, per dire che comunque ti tieni aperta una porta, ma tenersi aperta una porta non vuol dire che automaticamente Zaniolo andrà via dal Galatasaray a giugno. Perché magari va in Turchia, fa malissimo in Turchia e nessuno è stato disponibile, disposto a spendere quei soldi per Zaniolo.
Certo.
Però piuttosto meglio andare lì e rischiare di giocare che restare a Roma con la certezza di non giocare e restare in tribuna fino a giugno.
Aspettate che c'è anche un audio, credo, sull'argomento, il 331-8200-213. Sentiamo un attimo gli ascoltatori.
Marco, secondo me se Zaniolo la domanda un attimo, ma il Milan il prossimo anno sarà con Pioli e con questo progetto? Chi gliela dà questa certezza a Zaniolo? Magari arriva un esempio, un allenatore X che a Zaniolo non lo vuole.
Pure questo.
Secondo me, se lui va là per un parcheggio per poi tornare al Milan, fa un altro errore.
Stefano, pure questo è una considerazione.
Quello che ha detto Daniele, quello che abbiamo detto noi. Cioè, il dubbio è quello, la perplessità. Non c'è una certezza. Zaniolo. Mi dispiace, ma si è trovato in una situazione che avrebbe potuto gestire differentemente. Poi non sappiamo nel dettaglio quello che è successo. Per carità, qui siamo sempre bravi a trinciare i giudizi, non conoscendo la storia fino in fondo. Però insomma, la storia mi sembra di capire che avrebbe potuto pazientare. Cioè, il discorso, io ho sempre sostenuto questo, di questa vicenda che non ho mai capito fino in fondo, perché poi si è arrivati qui fino a questo punto. Un ragazzo di 23 anni, reduce da gravi infortuni, con tutto l'affetto del pubblico, ha scritto il suo nome su un trofeo importante, la Roma, insomma, la prima Conference League. Fai un passo, cioè non puoi pensare ai soldi, al rinnovo del contratto, a una centralità, ad essere la stella o l'uomo di riferimento, non te lo puoi permettere, cioè devi ricostruirti. E avrebbe trovato una sponda in Mourinho.
Che poi Mourinho ha dimostrato sempre che il problema non è con lui, ma è con la società.
Allora, perché forzare una cosa? Cioè, non è che è come se non ci sono dei momenti giusti, Marco, no?
Sì,
non
sì.
Hai la potenza, il potere contrattuale di permetterti. E soprattutto non devi pensare a questa età, non è che sei a fine carriera, dove puoi anche, diciamo, trattare sul discorso, vedi un po' l'aspetto prosaico della vicenda, no? Quindi guardi anche i soldi, oppure una situazione, eccetera, eccetera. Stai alla fine di un percorso. Qui stai all'inizio di un percorso. Qui sta 23 anni. Con Mancini che ti dice ogni volta sbrigati, accorci i tempi.
Sì,
cioè,
no, chiaro,
sei coccolato, sei attenzionato da tutti. E questo è un errore madornale. Ma io non è che voglio dargli colpe eccessive. È un errore che abbiamo commesso. No, ma di gioventù.
Di gioventù.
Cioè, magari di autostima, di ipervalutazione. Cioè, capisci? Di una valutazione che tu. In questo senso, anche di valutare tanti aspetti. L'ultimo aspetto che avrebbe dovuto valutare Zaniolo, quello economico,
tu dici faceva sempre in tempo da questo punto di vista. Sentite, prima di chiudere questo blocco però, vi riporto le parole di Allegri in conferenza verso Salernitana Juve.
Sì. Scontro diretto.
Allora, con la Salernitana uno scontro diretto. Fa bene a dire questo, Daniele Garbo? Facciamo un giro con tutti quanti, dai, e poi ci salutiamo.
Allegri spesso ci sorprende con delle dichiarazioni difficilmente spiegabili. È chiaro che la Juventus non potrà mai lottare per la salvezza, voglio dire, farà per tenere alta la tensione, per dire che comunque è una partita da non sottovalutare. Tra l'altro con la Salernitana c'è quel curioso precedente, no? Del Genoa di andata, come ricorderete, in cui la Juventus aveva segnato il gol della vittoria e poi gli era stato annullato per un errore dell'arbitraggio, del VAR, ecco. Però io insomma credo che sia una partita comunque da non sottovalutare, perché la Juventus se perde in casa col Monza può anche perdere la Salernitana, voglio dire, non ci sarebbe nulla di strano, ma che la Juventus possa lottare per la salvezza mi rifiuto proprio di credere, assolutamente no.
Raimondo?
Ma stante così le cose no, però la domanda che vi pongo è: resterà il meno 15 a fine stagione? Cioè oggi non lo sappiamo poi come si concluderà il processo di giustizia sportiva a carico della della Juventus, quindi è chiaro, cioè anche con la situazione attuale di classifica, la Juventus, vedendo anche come vanno dietro, non verrà mai invischiata nella corsa salvezza. E poi però c'è un processo che, insomma, come Alessandro Borghese, può rovesciare tutto, e quindi non sappiamo poi quale sarà la fine della Juve al termine della stagione. Con questa classifica sono d'accordo con Daniele, e Allegri lo fa per tenere alta la tensione, perché quel primo tempo col Monte è stato molto preoccupante, e quindi c'è bisogno di tenere alta la tensione. Io credo sia più un messaggio alla squadra piuttosto che ai giornalisti.
Antonio Paganin.
Beh, col massimo rispetto per la Salernitana, ma se l'allenatore della Juventus mi dice, al di là del netto dei 15 gol di premiazione, che è uno scontro salvezza, faccio un po' fatica a calarmi nella mentalità di dire ok, devo lottare per la Salernitana. So benissimo che il mio valore è nettamente superiore alle altre, probabilmente è una sorta di quasi provocazione, però poi Allegri è anche maestro da quel punto di vista lì. Sì, stanno cercando, probabilmente cercando di trovare un qualche cosa per tenere alta la tensione, probabilmente per, sperando che dopo in appello succeda qualche cosa che li può rimettere in gioco, perché penso che nella testa loro questo possa succedere. Ma da lì, come hanno detto tutti quanti, la Juve non ha i crismi di una squadra che deve lottare per la salvezza.
Stefano Impallomeni.
No, però insomma, e lì Allegri deve essere bravo.
Lo fa per stimolare in questo momento.
Beh, no,
tenere alta la tensione.
La realtà è questa: lui non considera che i 15 punti tolti potrebbero tornare improvvisamente. In cuor suo, secondo me, sta pensando che di limitare i danni. E la realtà è questa: perché se perdi con la Salernitana, adesso voglio dire, scontro diretto. Non è che Cremonese, Verona, Sampdoria, cioè, Verona credo che abbia qualche chance, diciamo, di poter rientrare, però voglio dire, la media, i punti ce li ha. Sono d'accordo con tutti quelli, cioè con tutti, Daniele, Antonio e Raimondo, che hanno detto che non, la Juventus, adesso non esageriamo, insomma. Però sai qual è, dopo la reazione nervosa che c'è stata l'indomani della penalizzazione dei 15 punti contro, in casa, contro l'Atalanta, una partita magnifica, poi c'è stato, cioè, è un'altalena. È difficile concentrarti sempre. Con il Monza, il Monza è una bella squadra, gioca un buon calcio, corrono,
bravo,
quindi ci sta che ti possono mettere, sì, in difficoltà, sì. La perdi, poi con la Lazio abbiamo visto una nuova Juve, ordinata, quindi voglio, sì, dire, dipenderà dal gruppo. Allegri cercherà di limitare i danni da qui fino alla fine della stagione e poi si vedrà, però credo che l'orgoglio juventino, quello sia la base, e quello chi meglio di lui lo potrà trasmettere da qui fino alla fine della stagione. Però la salvezza, adesso voglio dire, un capitombo, un crollo verticale, mi sembra eccessivo, anche per la concorrenza, per la mediocrità che c'è in giro.
Allora, saluto e ringrazio Antonio Paganini, rimettiti bene con la voce, non strillare.
Ciao Antonio.
Non c'è un derby ogni domenica, due le abbiamo già vinti, siamo contenti.
Ah vabbè, il prossimo è dei vostri. Un abbraccio Antonio, grazie. Ciao, Antonio Paganini, grazie anche a Daniele.
Ciao.
Garbo, Daniele, a presto, buona settimana.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Daniele, un abbraccio.
Raimondo, grazie, ciao, Raimondo, come sempre, e naturalmente tutti gli aggiornamenti su tutto il mercato web, come sempre stiamo monitorando questa situazione. Raimondo, se ci dovessero essere aggiornamenti in qualsiasi momento, noi siamo a completa disposizione. Grazie.
Assolutamente, grazie a voi.
Grazie, buon lavoro Raimondo De Magistris. Allora, adesso caro Stefano, preparati, perché facciamo un focus sul Milan. Io ho preparato una cosa, due cosette, e voglio un attimo...
Mi preoccupi quando mi guardi così, c'è qualcosa,
no,
che
oggi voglio
che
cercare,
cosa è escogitato oggi?
Voglio cercare di individuare insieme a voi, perché insomma ne abbiamo parlato nella prima parte, qual è,
buono,
se c'è, non lo so, vediamo un motivo.
Io mi ero permesso di dire, dopo la partita con la Roma, poco, ho detto poco. Avevo visto
te sei preso una rabbiatura dei pelle gatti clamorosa.
Ma
quel
poco
giorno
era giustificato, cioè dobbiamo, voglio dire, spiegarlo bene. In relazione a quello che il Milan aveva abituato, no, tutti qua, con quel calcio tambureggiante, soprattutto la fase offensiva. Poi abbiamo scoperto pure che dietro ha preso tanti gol, quindi io non ti so spiegare veramente questo crollo verticale. Poi magari uno bravo ce lo dirà, ma io non sono così bravo da dirti, guarda, i rimedi sono... sai che servirebbe, te lo ricordi Pulp Fiction, il film, ecco, il signor Wolf, servirebbe il signor Wolf adesso al Milan. Te lo ricordi Wolf?
Come no?
Risolvo problemi.
Risolvi i problemi. Vediamo un po', vediamo un po'.
Dai. Un signor Wolf.
Ne parliamo tra poco.
Ibra.
C'è un messaggio
Ibra
al volo?
Essere.
Niente? Break. Vedi come so, è cattivo oggi, Madonna, mamma mia, lunedì è sempre, mi gira sempre, è una roba pazzesca. Andiamo in pausa.